Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento di GarageLand da Francesco Scarabattoli qui all'officina su Radiofonica. Questa sera un argomento che lega la musica e l'arte come a noi piace fare. Prima di cominciare la trasmissione volevo fare tanti auguri al Napoli che ha vinto lo scudetto. Io da tifoso rossonero, sportivo e romantico prima che tifoso rossonero, sono contentissimo di questa vittoria perché a me piacciono le favole. Adesso poi ci sarà la prossima settimana, neanche voglio pensarci, ci sarà il derby di Champions con l'Inter, ma ci è andata sempre bene, meglio non pensarci. Passiamo alla musica, dai colori di Napoli, dai tantissimi colori di Napoli, che in questo momento quello che prevale a Napoli il colore è l'azzurro sicuramente, dai colori di Napoli passiamo ai colori della musica, ai colori delle copertine, delle cover più iconiche della storia della musica pop e rock. Quindi questa trasmissione sarà sicuramente molto gradita a chi ama collezionare dischi, vinili, perché ci sono alcune copertine che sono rimaste proprio, sono ormai nella storia della musica. Allora io comincerei, la lista delle canzoni che manderò stasera sono in ordine cronologico. E cominciamo subito con una copertina che è un po' un simbolo del rock and roll. Sto parlando del disco Elvis Presley, e la copertina questa ha ispirato anche una che è diventata altrettanto importante, è diventata poi un simbolo della musica rock, ma lo vedremo successivamente. Allora, la copertina dell'album Elvis Presley con la scritta con il verde e il rosa è conosciuta da tutti gli amanti della musica. La foto è in bianco e nero che ritrae Elvis, e c'è un brano molto famoso che manderemo questa sera. Il brano è Blue Suede Shoes del marzo 1956. La canzone è stata scritta da Carl Perkins ed è uno standard del rock and roll. Elvis non era non componeva canzoni, era un interprete, un magnifico interprete. Questa canzone ha un'origine, un brano particolare. Johnny Cash gettò inconsapevolmente le fondamenta del brano alla fine del 1955, mentre Perkins, Cash, Elvis Presley e altri artisti della Louisiana Hayride giravano in tour per gli Stati Uniti meridionali. Cash raccontò a Perkins di un aviatore nero che aveva incontrato quando faceva il servizio militare in Germania. Il tizio si riferiva alle sue scarpe, regolarmente da aviatore militare, chiamandole scarpe di camoscio blu. Cash suggerì a Carl di scriverci su una canzone. Carl rispose: io non ne so niente di scarpe, come posso scrivere una canzone su delle scarpe? Il 4 dicembre 1955, mentre era in concerto, Perkins notò una coppia che ballava vicino al palco. Mentre si esibiva, nella pausa tra una canzone e l'altra, Carl udì qualcuno che urlava una voce forte: "Oh, oh, don't step on my suits, non calpestarmi le mie scamosciate". Carl guardò in basso e vide che il ragazzo portava delle scarpe di pelle di camoscio di colore blu, e una di esse era stata calpestata inavvertitamente dalla ragazza. Perkins pensò: buon Dio, accanto a sé una ragazza così carina, e tutto quello che riesce a fare è pensare alle sue scarpe di camoscio blu. Ecco, questa è l'origine di questa canzone, che è uno standard del rock and roll, una canzone famosissima che si sente ancora a distanza di anni, si sente nei media molto molto spesso. Io direi di ascoltarcela subito per aprire questa nuova puntata.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. Thank you.
my house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but come on, honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready to go, cat, go, but don't double my blues. Well, you can do anything.
Eccoci qua, dopo aver ascoltato il re del rock and roll, Elvis Presley. Adesso passiamo a un album fondamentale, sia per l'iconica copertina, sia per il significato che ha avuto poi, l'influenza che ha avuto successivamente per tutta la musica. Perché quando è uscito questo album non ha fatto delle vendite stratosferiche. È stato un album che ha influenzato, dopo lo scioglimento del gruppo, ha influenzato tantissimi musicisti e è considerato seminale per il punk, per esempio. Stavo parlando dei Velvet Underground. I Velvet Underground, e l'album è The Velvet Underground and Nico. Questo album, sì, era la risposta newyorkese a quello che stava avvenendo nella West Coast con i figli dei fiori, gli hippie, gli ideali, le utopie. Questo non vuol dire, la risposta non vuol dire che fosse, perché ho sentito dire qualcuno che fosse tipo contro il discorso degli hippie, no, assolutamente no, era la risposta, illustrava, descriveva delle situazioni totalmente nuove per l'epoca. L'America ai tempi, come ripeto, era sia razzista ancora, ma anche molto puritana, no? E Lou Reed e il suo gruppo cominciarono a descrivere delle situazioni di promiscuità sessuale, droga, degrado urbano e via dicendo. Tematiche che fino ad allora non erano state mai affrontate musicalmente in quel modo. Questo album, la copertina di questo album è opera, è un classico della pop art ormai, è opera di Andy Warhol. E il disco è uscito il 12 marzo del 1967. L'album venne prodotto da Tom Wilson e da Andy Warhol, appunto, il quale ne disegnò la celebre copertina con la banana, inserita dalla rivista di critica musicale Rolling Stone al decimo posto nella lista delle 100 migliori copertine della storia. Questo è il parere di Rolling Stone. Molti di voi avrete nel vostro immaginario, ricorderete, avrete presente questa copertina con questa banana che si poteva sbucciare con un adesivo, e sotto la buccia c'era appunto questa banana rosa. Era una chiara provocazione, era una chiara provocazione perché rappresentava il membro maschile. Ai tempi era una cosa totale, erano gli anni, si stava cambiando, arrivava l'epoca moderna, quindi più anche libertà di espressione, e la pop art è stata decisiva anche in questo discorso. E la canzone che manderemo stasera è una canzone che anche questa è presente nell'immaginario collettivo, è stata usata per molti spot pubblicitari e ha delle atmosfere molto peculiari. Inizialmente doveva cantarla Nico, poi Nico ha fatto la voce di supporto e l'ha cantata Lou Reed. Sto parlando di Sunday Morning, che parla di una domenica mattina dopo una notte di bagordi, poi passata in sala prove, però dopo quella sensazione di paranoia che uno prova, che magari molti di voi conoscono, dopo delle notti brave, delle serate magari passate in discoteca o in giro così, o se non le avete passate ultimamente vi ricordate quelle che avete passato in gioventù. Insomma, descrive in un certo modo, in modo molto efficace, piace, quelle sensazioni paranoiche. Ascoltiamoci subito questa canzone iconica.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Come dicevo nel fuori onda, si dice, c'è una leggenda che forse è vicina alla verità, che anche se questo disco non è stato poi così venduto nel momento della sua uscita, tutti quelli che l'hanno acquistato hanno formato poi una band. Ci può stare, dice la leggenda, vuole questo. Allora, passiamo a un altro disco e a un'altra cover quasi contemporanea, proprio uscita poco dopo, il primo giugno 1967, un gruppo che abbiamo visto anche l'altra volta, alcune canzoni di questi album l'abbiamo viste anche l'altra volta, oggi ovviamente manderemo altre canzoni, sempre di quei dischi. E sto parlando dei Beatles, il gruppo, la band più importante forse, no, del pop e rock. E la copertina è un'altra copertina che è non famosa di più. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, realizzata su suggerimento di Paul McCartney, da Jan Howard e da Peter Blake, e vincitrice nel 1968 del premio Grammy per la miglior copertina, costituisce uno dei prodotti più popolari mai creati dalla pop art. E appunto, stavo dicendo il fuori onda, in quel periodo c'era un legame che è rimasto inscindibile fra pop art e musica rock, pop rock, insomma. Ascoltiamo appunto adesso la canzone che dà il titolo all'album. come dicevo nel fuori onda, in questa copertina iconica ci sono, sono rappresentati molti personaggi che i Beatles avrebbero voluto ai loro concerti. È una copertina talmente famosa e talmente iconica e colorata che è impossibile non ricordarla. E descrive benissimo, cioè ti catapulta immediatamente a quel periodo psichedelico, lì, a quel periodo che era la massima esplosione della psichedelia e di tutto quel mondo utopistico a colori che anche i Beatles hanno esplorato. Ora passiamo ad un altro gruppo. Per la prima volta a Garageland affrontiamo un gruppo prog. Le canzoni prog a volte sono difficili da mandare in radio perché sono molto lunghe, però ci sono anche dei pezzi più radio friendly come quello che vedremo stasera. Il prog era ed è un'elevazione della musica rock, un tentativo di elevazione anche riuscito, no? Per certi versi, della musica rock a qualcosa di culturalmente alto. Poi è arrivato il punk, che poi a un certo punto il prog a metà anni 70 stava diventando, praticamente stava dicendo tutto quello che aveva da dire, aveva raggiunto una situazione di stallo, c'erano eccessi di virtuosismo fine a se stesse, e è arrivato il punk a proporre un genere totalmente opposto, cioè ritornando alle radici ruvide del rock and roll, più semplici, tre accordi, garage rock. E questo è un argomento, una cosa che vedremo e rivisiteremo, ne riparleremo in tante occasioni. Allora, il gruppo di questa sera sentirò questa sera sono gli Emerson, Lake e Palmer, un trio fantastico, straordinario. Keith Emerson era un tastierista magnifico. Ecco, l'abbiamo visto in una puntata, invece abbiamo visto che stavo fatto non proprio un errore, ma per una colonna sonora per un film di Dario Argento. Questa sera però è per la prima volta presentiamo proprio un gruppo prog, una band prog. Ecco, gli Emerson, Lake Palmer e LP erano praticamente quasi un super gruppo, no? Greg Lake, Carl Palmer erano dei tre virtuosi che venivano da realtà diverse, no? Keith Emerson dai Nice, Greg Lake dai King Crimson, che vedremo in un'altra puntata per un'altra copertina che ha fatto la storia. E insieme hanno scritto una pagina indelebile della musica. I loro concerti erano straordinari dal punto di vista visivo, erano spettacoli mostruosi praticamente. L'album che vediamo adesso è proprio Emerson, Lake e Palmer, e la copertina è quella con la colomba, è una copertina molto molto famosa. Le copertine prog sono delle vere e proprie opere d'arte, c'è anche qualcosa di metafisico, anche delle immagini che richiamano molto la metafisica, e di De Chirico per esempio, o di altri artisti. Questa immagine fa pensare subito a quel periodo storico, stiamo parlando del 1970, l'album è uscito nel 1970 e la canzone che ascolteremo adesso è Lucky Man, che parla di un, praticamente il tema di questa canzone è di un uomo fortunato, ricco, pieno di che aveva tutto dalla vita, che poi si arruola e muore. E quindi quest'uomo fortunato, la guerra è praticamente anche una critica in linea molto con il periodo, alla guerra, e quel periodo c'era come sapete la guerra in Vietnam. E questa canzone Greg Lake l'ha scritta quando aveva 12 anni, è stata ripresa per riempire il disco, poi hanno aggiunto una cosa qui, una cosa là, e è venuta fuori forse la canzone più famosa degli Emerson, Lake e Palmer. Ascoltiamocela.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Lucky Man dei Emerson, Lake e Palmer. Lucky Man abbiamo ascoltato qualche puntata fa anche la canzone dei Verve, molto famosa anche quella, o tutta un altro genere, però porta lo stesso nome. Allora, dicevo che nel fuori onda che il prog è molto nel suo tempo e che il pubblico medio ai tempi era abituato ad ascoltare anche cose, no, di un certo livello artistico. Quindi il pubblico, non è vero che al pubblico piacciono solo cose semplici e banali. Al pubblico piacciono anche se gli vengono proposte cose interessanti, elevate, il pubblico apprezza, una parte di pubblico apprezza. Le canzoni prog sono solitamente molto lunghe, è ovvio che una canzone così più orecchiabile rimane perché è più semplice anche, no, da assimilare. Ora passiamo a un altro disco che abbiamo visto anche l'altra volta con un'altra canzone, ovviamente un disco dei Rolling Stone che è Sticky Fingers, e è uscito il brano che vedremo questa sera è Wild Horses, è uscito il 23 aprile del 1971 in UK e il 1 maggio 1971 negli Stati Uniti, il disco Sticky Fingers, il singolo il 12 giugno del 1971. La celebre copertina del disco, opera dell'artista pop Andy Warhol, anche questo disco è stato un maestro nel creare copertine che sono rimaste nella storia della musica e non solo, è caratterizzata da un paio di jeans con evidente rigonfiamento all'altezza dei genitali. Nella versione su LP la cerniera era apribile. All'interno comparve per la prima volta il famoso Tongue and Lip disegnato da John Pash, la versione più spoglia della copertina col modello vestito solo di mutande con rigonfiamento ancora più in mostra. Le fotografie sono di Billy Nane, mentre il design, su indicazione di Warhol, è di Craig Brown. La fotografia del pacco maschile, stretto dentro un paio di attillati blue jeans, all'inizio fu creduta da molti fan appartenere a Mick Jagger, mentre invece il modello utilizzato fu Joe D'Alessandro, attore dei film di Warhol. Ma Joe D'Alessandro è stato molto famoso, ha vissuto anche in Italia, è stato protagonista di molti film noir poliziotteschi. Ecco, noi come potete sentire in sottofondo abbiamo messo le colonne sonore dei poliziotteschi anni 70 che amo, e questi ritmi fancheggianti di questi poliziotteschi anni 70 che hanno fatto la storia. Apriremo poi un'altra volta anche un argomento magari per questo genere e per questi film. E Joe D'Alessandro, come ripeto, un ragazzo bellissimo, fisico statuario, dichiaratamente bisessuale, comunque ha dei figli, era un po' il feticcio di Warhol, è stato utilizzato per molti film anche erotici da lui, e in Italia è molto conosciuto soprattutto all'epoca. Allora ascoltiamoci questo capolavoro dell'album capolavoro dei Rolling Stone, Wild Horses.
Drag me away. how you decided to show me the same. No sweet vain exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Wild Horses, The Rolling Stones, una delle copertine veramente più famose di tutti i tempi. Impossibile non conoscerla. E passiamo adesso a un'altra copertina che è veramente, quelle di stasera tante, sono proprio delle opere incredibili conosciute da tutti. Ma la copertina che il disco che vedremo adesso è veramente un altro disco che è oggetto di tanti, anche di meme sui social, perché è talmente semplice quanto memorabile. Poi c'è il lato A e il lato B che è rovesciata, insomma è una copertina veramente veramente famosa, veramente anche particolare. Sto parlando The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Allora, il disco è uscito il 1 marzo 1973 negli Stati Uniti e il 16 marzo 1973 nel Regno Unito. Il singolo che vedremo stasera, che ascolteremo stasera, Money, è uscito il 7 maggio 1973 il capolavoro, perché lo chiamiamo così, semplice ma memorabile. Quando un'opera rimane così impressa nella mente, è un capolavoro. È opera di George Hardy. La canzone, appunto, che come ho detto ascolteremo è Money, e ovviamente parla di un argomento sempre attuale, dei soldi, di quello che provocano, anche di tutte le cose negative che poi portano. Sì, i soldi sono importanti, perché senza non vivi, quelli necessari, quelli per poi coltivare le tue passioni, per stare tranquillo, servono, ma il denaro, sappiamo, un discorso che può rasentare la retorica, porta anche dei problemi, porta anche delle situazioni spiacevoli, porta anche delle guerre. Ascoltiamoci Money dei Pink Floyd.
Traveling sector, I think I need a lift. wasn't the right.
Yes, definitely. Like he was cruising for bruising.
Abbiamo ascoltato Money dei Pink Floyd. Adesso passiamo a tutto un altro genere, a tutto un altro gruppo che a me sta molto a cuore. Allora passiamo quindi a un tutto un altro genere e a un altro gruppo, e che questo gruppo a me sta molto a cuore. E passiamo a un'altra copertina iconica per la storia della musica rock. Sto parlando di Clash. Sto parlando di London Calling. London Calling è un album uscito il 14 dicembre 1979 e in America nel gennaio 1980, e per questo Rolling Stone l'ha nominato l'album più importante, il miglior album degli anni 80. Anche qui è i Clash, the only band that matters, l'unica band che conta, ha fatto un ritorno dopo la rivoluzione punk, che li ha visti protagonisti, li ha visti uno dei gruppi più importanti in assoluto, li ha visti ritornare alle origini del rock e li ha visti esplorare tantissimi generi musicali. In questo disco non c'è una canzone che è puramente punk, sono tutte canzoni mescolate ad altri generi. C'è il rockabilly, c'è il reggae ovviamente, che è un genere che già dall'inizio i Clash hanno mescolato alle sonorità punk, no? Basti pensare a Police and Thieves del primo album. È veramente un doppio album venduto al prezzo di uno, perché i Clash hanno mantenuto sempre questa politica a favore dei fan, rinunciando ai diritti d'autore, e questo li rende unici. È un doppio album che veramente segna una svolta nella storia della musica. Questo album, la canzone che ascolteremo stasera, che è la canzone che dà il nome all'album, London Calling, che è la canzone più rappresentativa dei Clash, non dico la più famosa perché c'è anche Should I Stay, Should I Go, Rock the Casbah, che sono famosissime, ma la più rappresentativa dei Clash, è praticamente una dichiarazione di guerra oppure di resistenza ad quel mondo che stava arrivando con la Thatcher, con l'edonismo reaganiano. È una sorta di resistenza, era un mondo. Gli anni 80 erano, sì, li ricordiamo, come ho già detto altre volte, per la loro magia, per la loro, no, per la loro per le luci e i colori che c'erano, no, però aveva un significato molto che mi rimandava molto all'arrivismo. Gli anni 80 erano caratterizzati molto dall'arrivismo, dall'edonismo, erano anche un po' spietati come anni. Erano anni difficili in Inghilterra, come già ho detto in precedenza nelle altre puntate, per le classi più popolari, per la working class. E i Clash, che rappresentavano appunto queste classi prevalentemente, non solo, ma erano portavoce di queste classi, praticamente con questa canzone dichiarano guerra a questo mondo così spietato che stava arrivando. Sì, gli anni 80 magici, ma anche per certi versi spietati. E la copertina di questo album riprende, è stata ispirata dalla copertina di Elvis Presley che abbiamo visto prima. È la stessa grafica praticamente come impostazione, la stessa scritta, London Calling, e la foto è, io secondo me, è la foto più iconica del rock. È una fotografia di un concerto dei Clash al Palladium di New York. del 21 settembre 1979, anche se gli stessi Clash non ricordavano bene qual era la sera di preciso, ma forse sono arrivati, si è arrivati a dire che quella foto fosse del 21 settembre del 79, è una foto, la fotografia è di Penny Smith, che immortala il bassista dei Clash, che è il bassista più figo e più cool, più stiloso della storia del rock, Paul Simenon, che in questi giorni sta uscendo il suo disco, in questi giorni con Galen Hayers, è un disco tutto particolare con le chitarre acustiche, tutto un altro genere, però è ancora in attività Paul Simenon, che è prevalentemente un artista, un pittore, il suo primo amore è quello, però ogni tanto si cimenta di nuovo nella musica con buoni ottimi risultati. Insomma, dicevo, questa fotografia è un po' il simbolo del rock and roll, anche del punk, no? Questo bassista fighissimo che spacca a terra il suo Fender Precision e lo frantuma, ora è esposto, no? in un museo, praticamente, quando c'è stato anche l'anniversario dei 40 anni dei London Calling, la mostra che c'era a Londra esponeva questo basso visitato da fan di tutto il mondo. È diventato questa foto un simbolo universale del rock e di tutta la musica. Si dice che Paul Simenon, cioè si dice, è sicuro, si spaccò l'orologio perché era talmente forte l'impatto. Paul Simenon era un bel ragazzone, muscoloso, ben prestante, e con questo aspetto da rude boy che lo caratterizzava, e quindi aveva un certo nervo, una certa energia nelle sue braccia, e quando ha spaccato questo basso perché era arrabbiato, perché al Palladium di New York la gente doveva stare seduta, è impensabile per un concerto punk vedere il gruppo, non era abituato a vedere il pubblico seduto durante un loro concerto. Durante i concerti dei Clash, durante i concerti punk in genere, la gente sta sotto il palco, balla, interagisce, suda, c'è tutto questo discorso qua nei concerti punk, e loro erano, l'atmosfera del concerto non era piaciuta a loro e in particolar modo a Paul Simenon, che ha spaccato il basso. Penny Smith non voleva pubblicare questa fotografia inizialmente perché era un po' sfocata, ma come al solito chi è che ci ha visto lungo è Joe Strummer. Joe Strummer ha insistito tantissimo per convincere Penny Smith per pubblicare questa fotografia, no? Per cominciare a pubblicare questa fotografia come cover di questo storico album. Per nostra fortuna, per fortuna della musica e per fortuna dell'arte in generale, ci è riuscito Joe a convincere Penny Smith. Ora qui ascoltiamo la canzone che dà il nome al miglior album degli anni 80, The Clash, London Calling.
The yellowy eyes, the ice suit is orbit. The sun's zooming in into a star running. The wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning.
London Calling, The Clash. Io ho cantato tante volte questa canzone, ovviamente. E la foto della cover quindi è, come ho già raccontato prima della canzone, è casuale, no? Perché è stato uno scatto. Penny Smith ha detto che ha pigiato per sbaglio, e da questa cosa è nata una delle copertine più importanti di sempre. Come è casuale la pioggia del video famosissimo di questa canzone sul Tamigi, perché questa canzone parla anche del Tamigi. Joe abitava in periodi vicino al Tamigi che era a rischio inondazione, quindi una canzone ha dietro tante cose, tanti discorsi. La pioggia era casuale e ha reso ancora più suggestivo il videoclip della canzone, e quindi era proprio poi l'inizio dell'era dei videoclip, e questo è stato uno dei video più importanti del periodo. Ora rimaniamo negli anni 80 con un altro gruppo che, sebbene totalmente diverso dai Clash, è stato ispirato anche da loro, e l'abbiamo visti anche l'altra volta, i Duran Duran, che hanno creato un immaginario negli anni 80, quindi si discostano dalle loro origini punk, perché anche loro hanno iniziato in mezzo all'epoca punk, e hanno creato proprio hanno contribuito molto a creare l'immaginario degli anni 80, come ho detto l'altra puntata, soprattutto con questo album e con la cover che vedremo adesso. Sto parlando di Rio, dei Duran Duran, appunto, dell'album, quindi appunto l'album omonimo. La canzone che ascolteremo è Rio, e l'album appunto dall'album Rio. La canzone è uscita, l'album omonimo, il 1 novembre 1982 nel Regno Unito e il 2 aprile nel 1983 negli Stati Uniti. La copertina dell'album è composta da una grafica dell'illustratore statunitense Patrick Nagel e rappresenta una ragazza disegnata nel classico stile dell'artista. Sono famosissime quelle donne che disegna Patrick Nagel, appunto soprannominata appunto Nagel Woman. È considerata una delle migliori copertine di tutti i tempi, posizionata al 21° posto nella classifica stilata da Billboard, 25° in quella stilata da VH1, detto in italiano VH1. E questa copertina, voi ditemi cosa c'è di più anni 80 dell'immagine di questa copertina. Vedete quella donna che è appunto Rio, quella che dà il nome all'album, vedete quell'immagine e voi vi catapultate subito nell'estetica degli anni 80. A parte che a me ricorda un'amica di mia madre. Mia madre era giovanissima negli anni 80. mi ha fatto molto giovane. E quindi, no, anche il suo look, il look delle sue amiche erano molto in linea con quello, no, che era di moda all'epoca. E quindi quell'estetica, quel tipo di estetica, io me la ricordo nelle persone che frequentavano casa mia, nelle persone che vedevo in giro quando ero veramente piccolo, perché ero veramente veramente piccolo, non sono così vecchio, ero veramente molto bambino, ero veramente molto piccolo. E il video è stato anche qui, Duran Duran forse sono dei primi gruppi, è uno di quelli che ha sfruttato di più l'era dei videoclip con e appunto questa Rio è il video che ha poi creato un immaginario colorato. Gli anni 80 sono la risposta agli anni 70, impegnatissimi ma anche creativi, perché gli anni 70 io li considero il decennio più creativo in assoluto, insieme agli anni 60, ma hanno sviluppato tutto quello che era in embrione negli anni 70. Il 60, quello che stava nascendo negli anni 60, ha avuto il suo culmine negli anni 70, quindi sì, sono stati anni tesi, anche a livello politico per tanti versi, ma anni molto creativi, però ovviamente erano anni vissuti nelle piazze, c'erano delle lotte. Gli anni 80 sono gli anni del disimpegno, sì, dell'edonismo, gli anni dell'arrivismo e del disimpegno. Erano gli anni dei colori, gli anni appunto dell'edonismo, dei party, delle belle ragazze, degli yacht, dei cocktail, dei vestiti griffati. Nel video di Rio, i Duran Duran, un video molto ironico, sono vestiti con completi di seta di alta sartoria, rovinati completamente dall'acqua salata, perché il video è stato girato sopra una barca e l'acqua salata, che qualcuno ha rischiato anche di, si era anche sentito male. E poi Simon Le Bon, il cantante, era un appassionato tra l'altro, e una volta in seguito ha rischiato la vita perché in un incidente con la barca, è veramente stato salvato e ha rischiato la vita. Però ritornando a questo video, ci sono tutte queste belle ragazze in costume e Duran Duran, questo diciamo che sono stati anche accusati di aver venduto uno stile di vita, hanno aver venduto uno stile di vita che è anche opinabile, però era forse quello che la gente aspettava dopo anni un pochino difficili dal punto di vista sociale. Però gli anni 70, secondo me, come ripeto, sono stati inarrivabili per certi versi. Anche quello che è stato prodotto a livello artistico e musicale è stato qualcosa di straordinario, ma anche poi tutta la musica degli anni 80, compresi Duran Duran, hanno alla loro origine negli anni 70. Questa è tutta gente, sono tutti artisti che si sono formati in quegli anni. Gli anni 80 sono stati una cosa attesa da tutti praticamente, meno che dagli intellettuali più puri, no? Perché li hanno un po' odiati questi anni, così frivoli, no? Come abbiamo visto in Italia, c'erano i paninari, c'erano tutte queste, i gruppi di protesta sono andati a finire nell'underground, le piazze si sono cominciate a svuotare delle manifestazioni politiche, la televisione e i media hanno preso un'importanza grandissima, l'immagine, la moda ha preso un'importanza primaria. Gli anni 80 sono ricordati per gli anni come anni dell'immagine, gli anni dell'apparire. Sono stati anche forse demonizzati un po' troppo per certi versi, però questo aspetto c'era indubbiamente. E Duran Duran, loro malgrado, perché magari loro all'inizio volevano fare tutta roba intellettuale, però magari guidati anche dai manager, da tutti quanti, sempre autoprodotti comunque per tantissime cose Duran Duran, però hanno cavalcato molto questa cosa qui. Loro erano molto dentro i loro anni, sia a livello musicale con i synth, sia a livello estetico, no? Con i loro vestiti che a volte adesso possono apparire anche ridicoli, no? Perché erano molto eccentrici, però ai tempi loro erano dei sex symbol amati dalle ragazzine, era una specie di boy band che però sapeva suonare bene. E quindi Rio è un po' il simbolo, la canzone Rio dell'album Rio, dove forse è il capolavoro dei Duran Duran, hanno prodotto ottimi dischi, ma Rio forse è il disco anche loro, no, forse sicuramente il loro disco della svolta, dove è arrivato il successo planetario con Rio, segna un pochino questa entrata negli anni fatati, che erano gli anni 80, fatati e spietati. Ascoltiamoci Rio dei Duran Duran.
We'll be right back.
Rio dei Duran Duran. Stavo dicendo, stavo come ho anche accennato prima, il discorso degli anni 80 è poco studiato. Noi tramite la musica in maniera non pesante, in maniera accessibile, vorremmo, ho a cuore di andare a fondo a questo decennio per poter capire anche certe dinamiche, perché come ripeto, come ho detto nel fuori onda, ci rimangono, no, il synth pop, l'edonismo reganiano, gli anni scintillanti, però quello che ha provocato nel bene e nel male è ancora oggetto di studi, e sarebbe bello capirlo, no, anche attraverso la musica, gli anni quegli anni, e i Duran Duran sono sicuramente un simbolo di quegli anni, che hanno contribuito a creare quell'immaginario, e nei loro videoclip c'è molto, sono molto ispirati dall'ambientazione dei film di Indiana Jones, no? Da quelle atmosfere lì, soprattutto Hungry Like the Wolf, presente in questo disco Rio, un'altra canzone che a me piace molto, e questi immaginari così esotici e molto in linea con il periodo. Rimaniamo comunque ancora negli anni 80 per parlare di un altro personaggio che è rappresentativo di quel decennio, forse il più rappresentativo. Sto parlando di Luis Maria Veronica Ciccone. Madonna non è un nome d'arte, è uno dei suoi nomi. Italiana di origine, e nella canzone che vedremo adesso, tingendosi i capelli di scuro, si sentiva, come ha detto lei, ancora più italiana. Madonna è stato un personaggio, anche lei, un personaggio, soprattutto lei, un personaggio chiave degli anni 80, no? E rappresenta tutto quello che c'è, che caratterizzava quegli anni, quindi l'estetica. Madonna, poi racconterò un aneddoto, secondo me è bellissima, era molto affascinante, i suoi look sono rimasti iconici, ma adesso devo essere sincero, ma un pochino deluso, perché quel ricorso alla chirurgia in maniera esagerata ha dimostrato che è un pochino schiava della sua immagine. Non per questo non per questo si abbassa la mia stima per lei. La mia stima per lei rimane, perché lei comunque è il simbolo di che per ottenere le cose ci vuole tanta determinazione e si può riuscire nelle cose. Quindi qui ritorniamo al discorso degli anni 80, all'arrivismo degli anni 80, all'individualismo che ha caratterizzato negli anni 80 nel bene e nel male, anche troppo, perché c'era un eccesso di individualismo rispetto agli anni 70, più collettivi, no? Quindi Madonna ha lottato contro tutto e tutti, perché ha perso la madre da giovane, poi ha subito una violenza sessuale, ma lei era convinta già da piccola di diventare famosa, credendo nelle sue doti, che lei non erano doti poi fuori dal comune, aveva delle doti che ha sviluppato al massimo con il duro lavoro. La sua bellezza era una bellezza che ha giocato un ruolo fondamentale, e quegli anni poi premiavano molto questo. Lei forse è rimasta schiava appunto di quest'immagine. Madonna ha segnato letteralmente non solo un'epoca, varie epoche. Perché Madonna ha segnato le epoche adattandosi ad ogni epoca e creando, dettando delle mode. Negli anni 80 era in un certo modo, negli anni 90 era in un altro, negli anni 2000 in un altro ancora, e ha sempre dettato le mode. Allora, secondo me Madonna ha avuto un periodo di bellezza, era bellissima da giovane ovviamente, ma tra i 40 e i 50 anni aveva acquistato anche un fascino, era comunque bella. Quindi fino a poco tempo fa era una donna bellissima, adesso sicuramente per la sua età è sicuramente una donna bellissima, ma è troppo camuffata dai suoi ritocchi per poterlo dire con sicurezza, no? Però è sicuramente una donna molto affascinante. Lei non si è mai vergognata di esprimere i suoi gusti sessuali perversi come quelli di tutti noi, perché lei ha soltanto avuto il coraggio, o magari di tanti di noi, ha avuto solo il coraggio di dirli, le ha messi in un'opera, ha pubblicato delle fotografie, ha dichiarato quali sono i suoi gusti sessuali, ha fatto delle allusioni durante le canzoni, pure con questa, parla di religione, ma ci sono delle allusioni sessuali che basta leggere il testo, ascoltarlo con attenzione e si capiscono, le ha fantasie, ha frequentato gente famosissima e gente che non era nessuno, e tuttora frequenta ragazzi giovanissimi che sono poco famosi. Quando voleva qualcosa, Madonna, che è del segno del leone, se lo prendeva. Madonna ha detto sempre che è un amante di tanti tipi di sesso, non adesso non entro proprio nel dettaglio, ma gli piaceva sia essere sia dominare che essere dominata, gli piaceva qualsiasi tipo di forma sessuale, e non si è mai vergognata di dirlo in pubblico, non si è mai vergognata di mostrare, a fare allusioni con gli strumenti, con i suoi collaboratori dei suoi spettacoli, di baciare persone di qualsiasi genere vicino a lei. Madonna andava tra il pubblico, prendeva una lattina che stava bevendo un suo fan e si metteva a bere da quella lattina e ritornava sul palco. È molto sensuale Madonna. Sono sicuro che ha fatto innamorare tanti adolescenti. E voglio confessarvi una cosa: quando è uscito proprio il periodo di questo disco, Like a Prayer, io stavo in... era appena uscito quel disco, quindi nel periodo era quell'estate lì, quindi quel disco era nel massimo successo, nel periodo di massimo successo. Io stavo in Spagna con il camper, con i miei, no? In una spiaggia selvaggia, non ricordo dove perché ero piccolo. Ero comunque un preadolescente, ancora un bambino, non avevo ancora sviluppato, ma quasi, ma ero ancora un bambino. Ma Madonna, mi sono innamorato di Madonna una notte, ho sognato Madonna, e il giorno successivo, giocando a calcio sulla spiaggia, non ho fatto altro che pensare a Madonna. Poi mi è passata, però questa cosa di Madonna, questo fascino suo, mi è rimasto un pochino, ho avuto un pochino quella cotta, chiamiamola così, per Madonna. Non era ovviamente come quella di un preadolescente, no? Come quella di quel giorno, a quell'età, però Madonna mi è sempre piaciuta, insomma, e tuttora Madonna a volte l'ho disegnata e cerco di disegnare nel miglior modo possibile, perché è un personaggio di indubbio fascino, è un personaggio di indubbio fascino e di fortissima personalità. Ha avuto rapporti anche tormentati con Sean Penn, no? Dove prima ha dedicato True Blue, la canzone, il disco, poi ha dovuto chiamare uno sceriffo per violenze domestiche, poi ha ritrattato, è stata innamoratissima, ha sempre comunque esternato queste cose, e come ripeto ha sempre esternato i suoi gusti sessuali, ha dichiarato che le piaceva essere presa a schiaffi prima dei rapporti per qualche periodo, piaceva sesso orale, sesso anale, piaceva quello, quell'altro, insomma l'ha detto in maniera, e ha fatto, a volte è stata censurata per delle cose, per delle immagini, no? Perché ha veramente provocato tantissimo, e non per questo però non per questo comunque è stata relegata. Madonna è riuscita a dire tutte queste cose in maniera naturale, rimanendo il personaggio più famoso, forse, o uno dei più famosi di quel periodo lì. Ricordo quando è venuta in Italia al concerto a Torino, che mia nonna disse: hai visto la Madonna? Perché no, qui in Umbria magari si usa mettere l'articolo prima delle cose, e io ero un bambino e ricordo benissimo quel concerto, che era un evento che è detto da tutti i telegiornali. Adesso non continuiamo ancora a parlare di questo personaggio, che comunque merita tante parole, perché è un personaggio veramente speciale, e ascoltiamoci questa canzone, Like a Prayer, che dà il nome all'album.
I hear you call my name, and it feels
Come stavo dicendo durante il fuori onda, le allusioni in questo video molto particolare dove si vedono simboli religiosi e sono le allusioni sessuali sono tante, in ginocchio da te, fammi sentire il tuo potere, eccetera eccetera eccetera, ha suscitato delle reazioni, ha suscitato scandalo negli ambienti religiosi. La Pepsi aveva proposto inizialmente con un video tenero questa canzone, poi Madonna ha proposto il video ufficiale che la Pepsi ha dovuto ritirare per repressione dovuto dai gruppi religiosi, ma in realtà quello che chi ha tratto vantaggio da questa cosa è stata sempre Madonna, perché è cresciuta l'attenzione intorno a questa canzone. Madonna ha una forte formazione religiosa, la sua famiglia, sua madre era molto religiosa, ringrazia sua madre per averla aiutata a pregare, il suo nome dimostra che la formazione religiosa era molto intensa a casa sua, e però il suo rapporto appunto con la religione è sempre un po' particolare perché mischia delle cose apparentemente in contrasto con i dogmi religiosi, l'educazione religiosa, non lo so, è un modo suo di affrontare le cose che ha sempre fatto parlare di lei. Comunque Madonna rappresenta, come dicevo, l'individualismo anche, no? La tenacia e l'arrivismo degli anni 80, ma è un artista molto molto progressista, ha sempre preso delle posizioni ben chiare contro le politiche repressive, contro politiche conservatrici e contro le ingiustizie, posizioni genuine e spontanee, nessuno credo abbia ordinato di prendere delle posizioni anche durante il discorso di George Floyd, l'omicidio di George Floyd, io ho letto il post, Madonna se lo può permettere, però lei ha sempre preso delle posizioni ben chiare e progressiste, lei è molto molto attiva nel sociale a favore delle minoranze, lei è cresciuta e aiutata per il suo successo anche dalle comunità omosessuali, frequentava quei locali dove c'erano tantissime persone omosessuali, lei è molto legata a questa minoranza, chiamiamola così, ma ormai deve avere la sua dignità, non deve essere neanche chiamata così. E Madonna è sempre in difesa dei più deboli, è sempre protagonista di tante cause. Adesso parliamo, però non l'ho detto prima, perché è l'argomento di questa sera. Perché ho scelto la copertina, questa canzone e questo disco? Perché la copertina, la cover di questo disco è un omaggio, un chiaro omaggio a Sticky Fingers dei Rolling Stone, no? Si vedono questi jeans con il ventre scoperto di Madonna e quindi è un omaggio veramente anche nei colori chiaro a Sticky Fingers. Per la grafica la cantante ha scelto di lavorare con il fotografo Herb Ritz. Le confezioni delle prime stampi di CD, cassette e LP sono state profumate con olio di patchouli per simulare l'incenso della chiesa. Anche qui, no? Cioè, proprio si vede la copertina, cioè, appunto è stata considerata un omaggio a Sticky Fingers. Anche qui si vede questo discorso dell'incenso della chiesa, si vede tutta la... Non lo so, tutto questo discorso che Madonna, del quale abbiamo parlato prima. Adesso passiamo a un altro decennio, passiamo a un altro disco che abbiamo visto anche l'altra volta con un'altra canzone. Passiamo a uno dei simboli degli anni 90, no? In Nirvana, con il disco, un'altra copertina che è tra le più famose di sempre, Nevermind, no? Dove il bambino nella copertina di Nevermind è Spencer Elden, è fotografato all'età di 4 mesi, nudo in una piscina di Pasadena, in California, dal fotografo Kirk Weddle, mentre sembra inseguire una banconota da $1 appesa ad un amo. Questo bambino, questo ormai uomo, ha dichiarato più volte di essere contento, di essere parte, di essere della storia, perché essendo il bambino ritratto in una delle copertine più famose e importanti di tutti i tempi, è normale che anche lui è entrato nella storia. Poi poteva risparmiare il fatto che da poco ha fatto causa, che l'ha fatta più volte, per oscenità, no? Che era il risarcimento perché erano esposti i genitali, cosa che Kurt Cobain già dall'inizio si era parlato di nascondere i genitali. Kurt Cobain ha detto solo se è con l'adesivo, perché cioè, i genitali di un bambino non devono essere motivo di scandalo per nessuno, altrimenti vuol dire che chi è chi subisce, chi dimostra questa reazione scandalistica, questa reazione così, no, diciamo anche un po' bigotta, vuol dire che è un pedofilo represso. Anche Kurt Cobain non le mandava a dire, era molto spontaneo e forse aveva ragione. Poi la gente, quando ha bisogno di soldi, chiede risarcimento per quello, per quell'altro, ma dovrebbe aver perso la causa. Comunque questo ragazzo, questo Spencer Elden, che ha fatto causa anche ai, no, ai restanti Nirvana sopravvissuti, e a Courtney Love, la moglie di Kurt Cobain. Il pezzo che ho scelto questa sera è il pezzo forse più punk del disco, come sonorità. E Territorial Pissing, io direi di ascoltarcelo subito. Territorial Pissing dei Nirvana. Come dicevo, Kurt Cobain rappresenta un po' l'opposto di quello che erano gli anni 80, no? Arrivavano gli anni 90, le disillusioni, e lui è un po' il simbolo di questo decennio qui, soprattutto l'inizio di quel decennio, no? dove stavano finendo, no, questi sogni, questo immaginario patinato degli anni 80, e è arrivato Kurt Cobain, che aveva già capito. Avevo capito tante cose. Perché? Perché aveva una sensibilità diversa dal comune. Gli artisti che lasciano un segno come lui hanno una sensibilità, come dicevo nel fuori onda, diversa dalla gente comune. Non che la gente, non esista gente comune con una grande sensibilità, ma è ovvio che per un artista di quel livello, che ha saputo dire tante cose, ha saputo lasciare un segno così grande, è ovvio che abbia una sensibilità, abbia avuto una sensibilità grandissima, che poi l'ha ucciso, l'ha distrutto. Questa sensibilità lo ha tormentato, e in questo disco se ne coglie tanta, in tante canzoni. Della copertina di questo album iconico ne abbiamo parlato, e chiudiamo con un disco appena successivo alla morte di Kurt Cobain, perché Kurt Cobain e Nirvana hanno aperto le porte a tutto il rock alternativo facendolo entrare nel mainstream, no? Come già abbiamo visto l'altra volta. E il gruppo di cui parlo è un gruppo punk rock, pop punk, perché è un gruppo mainstream con sonorità molto orecchiabili, anche se i Green Day sono loro, hanno sempre dichiarato di essere un gruppo punk, semplicemente un gruppo punk. E oggi tra l'altro è l'anniversario del singolo di una canzone di questo album, She, che è un inno femminista scritto mi sembra da una sua amica, ma la canzone che che voglio mandare adesso, che ho messo in lista, è la più rappresentativa, la più famosa di questo disco, ormai è una canzone conosciutissima che si sente dappertutto, ma non per questo perde la sua grinta, il suo tiro, perché è una canzone veramente ritmata che ti fa venire voglia di muoverti e ti fa pensare subito ai Green Day, a quel periodo lì. Basket Case, che fa riferimento al film Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è un film che appunto degli anni 70, dove si erano affrontati questi temi sociali, quindi gli allora manicomi, secondo me ha anche aiutato molto a chiuderli e a cambiare un pochino le cose, perché allora erano le persone con dei problemi psichici erano viste come persone diverse, persone che non erano degne di stare in mezzo alla società, e quello è un film forse che era un po', è stato lo specchio di quel tempo, del cambiamento, che forse è stato, mi piace pensare che ha anche aiutato poi, oppure è stato proprio lo specchio appunto di quel cambiamento che stava avvenendo. E il video di questa canzone è ambientato in quello che una volta era una casa di cura, che a volte era chiamato manicomio, e lo sguardo di Billy Joe Armstrong, che poi ha mantenuto, no, una sua peculiarità, questi occhi sbarrati, ti fanno pensare subito un pochino a una persona un po', no, come diremmo in gergo, schizzata, senza offesa per nessuno, perché appunto è molto a cuore il discorso, le persone con problemi psichici soffrono di malattie, malattie come qualsiasi altra malattia, come le malattie fisiche e tutto, e non devono essere escluse, devono essere seguite, sì, e curate, perché hanno diritto come tutti gli altri. E esistono anche episodi spiacevoli, perché ovviamente possono successo che alcuni di loro hanno delle reazioni aggressive, per questo che devono essere aiutati anche gli operatori del settore ad avere i fondi e gli strumenti necessari per poter svolgere in sicurezza il loro lavoro. Mi piace sempre mettere discorsi politici da questo punto di vista anche nell'arte, nella cultura e nella musica. La copertina dell'album, no, al quale Basket Case appartiene, cioè Dookie, il titolo è tutto un programma che all'inizio doveva chiamarsi Liquid Dookie, ma poi era forse meglio chiamarlo solamente Dookie. È uscito il 29 novembre, il disco è uscito il 1 febbraio del 94, il singolo Basket Case il 29 novembre del 94. Infatti l'album il 1 febbraio del 1994 non ha avuto un grandissimo successo, ha dovuto aspettare l'uscita di Basket Case. E io ricordo benissimo quel periodo, il mio fratello che la metteva e io lo stesso a ruota sul allora registratore delle cassette o lo stereo per le cassette. E questa canzone è diventata poi un successo stratosferico, no? Che tuttora, come ripeto, è una canzone molto ascoltata. Ha segnato un'epoca, il trionfo definitivo del punk nel mainstream e il ritorno al punk, quindi chiamato Punk Revival. E io direi di chiudere, no, questa puntata, discorso della copertina, della grafica della copertina. La grafica della copertina è illustrata da Richie Boucher, che alludeva ai Black Sabbath e ai AC/DC. A me ricorda molto la grafica, sì, molto anni 90, ma che appunto richiamava molto quelle... immagini dei fumetti, del retro dei giornaletti degli anni 70, fine anni 70, inizio 80. Boh, aveva per me, e non è un caso, non è un caso, perché il punk e quel discorso lì era proprio di quel periodo, e negli anni, a metà anni 90, c'era, no, c'è stato il punk revival, e quindi con tutto anche quello che ne concerne, no? Quindi anche le grafiche, l'estetica. Questo è un parere personale mio, una mia impressione. Allora, io ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza e il piacere di ascoltarci. Ringrazio Francesco Romani e ci vediamo fra 15 giorni, ma potete ascoltare le repliche la domenica e il mercoledì, il venerdì successivo a questo. Ci vediamo con un'altra puntata fra due venerdì. Io vi auguro buona serata e buonanotte. Ascoltiamoci Basket Case dei Green Day.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm